Ciao a tutte e a tutti, io sono contentissima di essere qui per varie ragioni che scoprirete man mano. Ero già stata anche l'anno scorso, giusto a luglio, quando c'era il campeggio nello spazio occupato, per ritrovarmi con compagne e compagni a parlare di quello che stava succedendo, perché dall'inizio di quello che io chiamo pandelirio gli interrogativi sono stati tantissimi, i dubbi, il doppio degli interrogativi e la sensazione forte che stessimo vivendo una grande menzogna e al contempo una grande operazione repressiva e di controllo funzionale alla guerra e al neoliberismo era chiara, per cui è stato importante anche trovarci e confrontarci. Perché parto da Seveso? Parto da Seveso perché è un po', appunto, come diceva Pepi, il primo momento in cui diventano evidenti una serie di dispositivi. Allora, partiamo quindi da Seveso, questo piccolo paesello della Brianza, dove si trovava una fabbrica della Roche, quindi parliamo di una fabbrica di proprietà di una multinazionale farmaceutica svizzera. In questa fabbrica, che veniva chiamata dalla gente del posto la fabbrica dei profumi, il 10 luglio del 76, quindi io avevo 11 anni, fuoriesce una nube tossica. Fuoriesce questa nube tossica, le piante cominciano ad avvizzire, gli animali muoiono. Già c'erano state piccole fuoriuscite di sostanze tossiche, poi capiremo qual è la sostanza principale. E quindi già c'erano casi di animali, ora voi di animali da cortile che morivano. Tenete conto che intorno alla fabbrica dell'Icmesa c'erano case prevalentemente, ma non solo, di immigrati dal sud, che quindi avevano proprio molto questa cultura dell'orto, dell'animale da cortile, insomma di questa microeconomia familiare per poter sopravvivere. Ma era una cosa all'epoca abbastanza tipica. Quando io ero molto piccola, anche noi ad esempio avevamo le galline. Ecco, quindi c'erano già state delle situazioni che però come si erano risolte? Si erano risolte che la persona andava magari col coniglio o la gallina morta, suonava all'Icmesa, le rimborsavano l'animale morto e tutto finiva lì. Se non che invece il 10 luglio del 76 succede qualcos'altro. Succede che allora la fuoriuscita della nube è poco prima dell'ora di pranzo, i bambini sono nei giardini e nei cortili a giocare e da lì a pochi giorni questi bambini cominceranno a manifestare la cloracne, cioè questa forma devastante sul viso. Chi è di una generazione, della mia stessa generazione, ricorderà le immagini in particolare di Stefania, che è stata la bambina più colpita. Tra l'altro Stefania io l'ho incontrata l'anno scorso a Seveso, perché per i 35 anni dal disastro dell'Icmesa abbiamo fatto una iniziativa e senza che noi non sapevamo neanche lei dove si fosse trasferita né nulla, lei ha saputo dell'iniziativa ed è venuta ed è stato un momento molto importante. Questa donna ha vissuto circa 30 interventi di plastica al viso per ricostruire questa pelle che era stata mangiata da queste sostanze tossiche, ma soprattutto ha vissuto una vita devastante, perché poco dopo questa fuoriuscita di sostanze tossiche la famiglia decide di trasferirsi a Treviso e lei viene vissuta dai suoi compagni di scuola come quella contaminata e quindi quella da cui bisognava stare alla larga, bisognava stare distanti. Allora, per una settimana le istituzioni tacciono, la gente si accorge che sta succedendo qualcosa di gravissimo, ma le istituzioni tacciono. Dopo una settimana danno delle indicazioni che abbiamo risentito di recente: lavatevi bene le mani, togliete le scarpe quando tornate a casa E poi naturalmente, trattandosi di sostanze tossiche, non mangiate la frutta, la verdura dell'orto, non mangiate gli animali, insomma a quel punto saltava tutta quella microeconomia familiare di sostentamento. Nel momento in cui viene dichiarato che la principale sostanza tossica fuoriuscita dall'ICMESA è la diossina, o meglio il triclorofenolo di diossina, scatta l'emergenza. La diossina è una sostanza profondamente tossica, scatta l'emergenza e ci si comincia a porre anche delle domande al contempo. Perché dall'ICMESA è fuoriuscita la diossina? La cosa si scoprirà col tempo. L'ICMESA aveva come una doppia fabbricazione. Durante la settimana, una doppia produzione, durante la settimana produceva erbicidi, sostanze che andavano nei detersivi, eccetera. Nei fine settimana produceva sostanze spurie che servivano, guardate un po', nella guerra in Vietnam. Cioè le armi chimiche, la diossina fa parte delle armi chimiche che sono state usate nella guerra in Vietnam. Perché? Perché la diossina è un potente defoliante e quindi serviva agli americani per spargerlo sulle foreste e stanare i Vietcong. Infatti i medici, per riuscire a capire come fronteggiare questa emergenza, cosa fanno? Contattano i medici vietnamiti che già da anni stavano gestendo i danni sulla salute delle persone dovuti alla diossina. C'è questo numero di sapere che venne fatto quell'anno, c'era ancora Mapcacaro, non c'era Agnoletto in medicina democratica, ma una persona molto più seria e combattiva che si chiamava Giulio Mapcacaro. Questo è un numero monografico di sapere, cioè la rivista di medicina democratica dedicata a Seveso. Per chi lo volesse vedere e leggere, è estremamente interessante, parla di tutte le questioni di cui io vi accennerò, quindi diciamo che do magari anche appunto queste indicazioni per chi volesse approfondire. Si può trovare in un sito che si chiama Seveso Memoria di Parte. Seveso Memoria di Parte è gestito dal Comitato No Pedemontana. Perché? Il Comitato No Pedemontana da anni sta lottando contro la costruzione di questa autostrada pedemontana, cioè che arriverebbe da Milano ai piedi delle Alpi e passerebbe, il tracciato passa nei progetti proprio sopra dove c'era l'ICMESA. Ma che cosa c'è oggi dove c'era la fabbrica dell'ICMESA? C'è una enorme vasca di cemento gigantesca dove ci sono dentro tutte le macerie dell'ICMESA, tutte le suppellettili e i mobili eccetera che all'indomani della dichiarazione dell'emergenza a Seveso e con la militarizzazione del territorio di Seveso e la deportazione della popolazione che stava a Seveso e in altri paesi limitrofi in residence, una deportazione vera e propria senza neanche il tempo di prendere le cose, anzi tutti gli oggetti sono contaminati, quindi lasciate tutto. Noi ci sono filmati, li trovate in internet, dei militari che entrano nelle case, buttano giù mobili, pentole, piatti, tutto dalle finestre, e tutto questo viene messo dentro questa enorme vasca. Viene anche messo un notevole strato di terra, di terreno che viene tolto per poter buttare della nuova terra e cancellare la memoria di quell'incidente, costruendoci sopra un bel bosco delle querce, dove la gente oggi va a fare i picnic. La pedemontana passerebbe esattamente sopra il sito di Seveso e sopra questa enorme vasca. Vasca di cemento che voi sapete bene, il cemento ha una tenuta relativa, l'abbiamo visto col ponte Morandi, no? E quindi incominciano a esserci delle fuoriuscite di sostanze tossiche, inquinamento della falda acquifera, eccetera. Ma tornando appunto a quel momento, allora io abitavo in un paese che era considerato zona di rispetto, cioè quando venne dichiarata l'emergenza vennero dichiarate tre zone: la zona A, la più contaminata accanto e intorno all'Icmesa, la zona B perché questa nube è stata portata dal vento verso i paesi di Meda e di Desio, e poi la zona di rispetto, appunto il paese in cui stavo io, Barlassina e altri paeselli, parliamo di paesi di 5.000 anime all'epoca, perché appunto la nube aveva portato la diossina da un'altra parte, però ovviamente non è che tutta la diossina fosse andata da un'altra parte, come dimostra il fatto che io il 10 luglio ero al mare con mio padre, a mia madre è venuto il cancro l'anno dopo, a mio padre è venuto un tot di anni dopo, a me a distanza di 30 anni da Seveso. E mi è venuto proprio il cancro al fegato, cioè esattamente quello dato dalla diossina, perché proprio nel insapere, sto bene adesso sono guarita, ma poi vediamo anche il perché, e serve poi per ragionare sulla pandemia. Proprio perché questi medici vietnamiti avevano rilevato un altissimo tasso di epatiti, cirrosi epatiche e cancro al fegato, oltre alla nascita di bambini deformati. E infatti quando abbiamo fatto come collettivo, io all'epoca abitavo a Milano, ora sono fuggita dalla città da 11 anni, vivo sulle Apuane, anche quelle vabbè, con una storia di inquinamento che metà bassa, basta tra Massa e Carrara, c'erano fabbriche chimiche dove, da cui sono fuoriuscite altrettante schifezze. Comunque, a 31 anni da Seveso, con il collettivo di cui facevo parte, il collettivo Mai State Zitte, abbiamo voluto fare questo incontro, di cui questi sono gli atti, li trovate in internet, poi vi dico dove, dopo Seveso, e venne Nicoletta a parlarci appunto della nota Notav, perché noi a partire da Seveso volevamo attualizzare il discorso ragionando su nocività, produzioni di morte e difesa ipocrita della vita. Ora, nocività e produzioni di morte non hanno bisogno di essere spiegate, tantomeno in Valsusa. Perché difesa ipocrita della vita? Perché nel 76 l'aborto in Italia era ancora vietato, l'interruzione di gravidanza, era ancora vigente su questa questione il codice Rocco, cioè l'aborto era considerato un reato contro la stirpe, ma poteva essere ammesso in caso di rischio per la salute anche psichica della donna. Siccome c'era fortissimo il rischio teratogeno, cioè di mettere al mondo dei figli deformi per le donne che erano incinte in quel momento, quelle che non erano incinte vennero dissuase dal rimanere incinte per almeno alcuni anni, ma quelle incinte che facciamo? Le donne si spaventarono. Tenete conto che parliamo di una zona molto molto cattolica, molto anche bigotta, cioè in quella zona nasce Comunione e Liberazione, per darvi un'idea, e anzi Comunione e Liberazione cavalcherà molto la questione della diossina. Quindi queste donne sono costrette a passare attraverso le forche caudine di psichiatri antiabortisti che, oltre al dramma che loro stanno vivendo, aggiungono il dramma di farle sentire in colpa perché vogliono abortire, perché hanno paura. Sarà proprio a partire anche da quello che accadde con l'incidente dell'Icmesa, ad esempio, che a Seveso venne aperto il primo consultorio pubblico in Italia e si aprì poi la lotta su quella per la depenalizzazione dell'aborto, che a livello istituzionale diede vita alla legge 194, che è del 77. Allora, difesa ipocrita della vita, questo è l'altro elemento. Allora, che cosa è successo a Seveso? A Seveso fondamentalmente la popolazione è stata usata come cavia per studiare ulteriormente gli effetti della... Scusate. Li spegniamo magari. Oddio, non ho spento neanche io. Luca. L'ho anche sgridato.
No, ma hai ragione. Di costo non
guarda, stengo anche il mio perché ne suona mai, ma quando sto parlando mi boicotta. Io sono più antica di te. Aspetti, ok. Allora, la popolazione venne usata come cavia sia dal punto di vista dello studiare gli effetti della diossina, ma anche dal punto di vista di trovare l'obbedienza delle persone. E perché naturalmente, come potete immaginare, da un giorno all'altro la gente non voleva lasciare le proprie case, case che avevano costruito fisicamente mattone su mattone, cioè proprio si usava all'epoca tanto, no? Tirarsi su la casa, andare ad abitarci dentro quando a malapena c'erano le finestre e poi sistemarla man mano che arrivavano i soldi. Quella della deportazione di massa della popolazione, ci sono fior di video in internet in questi due residence, in particolare gran parte nel residence Leonardo da Vinci a Bruzzano alle porte di Milano, tra l'altro residence che decenni dopo verrà occupato dagli immigrati senza permesso di soggiorno, no? Le persone incominciano anche ad autogestirsi, per cui dentro i residence si fanno delle assemblee per decidere che fare, volevano tornare, rioccupare le loro case, le istituzioni non danno risposte. E, quando abbiamo fatto l'incontro Topos Eveso, di cui prima di tutto però vi spiego il titolo, allora voleva avere un tono ironico, essere il dopo Seveso, ma richiama il topo Seveso, perché in questo meraviglioso bosco delle querce sorto sopra la devastazione, anni dopo i ricercatori trovarono un topo che aveva delle caratteristiche particolari, venne chiamato proprio Mus Sevesinus, quindi topo Seveso. Qual era la caratteristica del topo Seveso? Era sterile. E infatti poi nell'arco di pochissimo tempo questo topo va scomparendo, perché uno degli effetti dannosi della diossina è anche questo. E io l'anno prima che facessimo, noi ci abbiamo lavorato un bel po' di tempo, appunto poi abbiamo chiamato Nicoletta, abbiamo chiamato altre persone, poi come collettivo ci siamo divise gli interventi, eravamo in una situazione proprio tipo questa, in uno spazio occupato a Milano, in cerchio a discutere. E tra le varie persone invitammo Laura Centemeri. Perché la invitammo? Perché appunto a 30 anni dall'incidente dell'ICMESA io tornai a Seveso per vedere che tipo di iniziative stessero facendo e andai ad un'iniziativa in un teatro che mi lasciò sconvolta e dove ebbi proprio la percezione di quello che Laura Centemeri, che è una sociologa, ha rilevato nel suo libro, e cioè c'era una memoria discreta di quello che era avvenuto. Memoria discreta che cosa significa? Significa che la parte più grave di quello che è successo, più contraddittoria, più dolorosa, è stata completamente rimossa. E non è un caso che quando io il 10 luglio dell'anno scorso sono andata a Seveso a fare questa iniziativa di piazza, c'era gente della mia età più o meno, o comunque dai 40 anni in su, ma ragazzi non ce n'erano, perché la memoria di quello che è successo realmente è stata cancellata. Ma non solo, questa iniziativa in questo teatro veniva tenuta da questo ragazzo, dico ragazzo perché è molto più giovane di me, molto attivo sulla questione della memoria di Seveso, è quello che all'interno del Bosco delle Querce ha voluto insieme ad altri costruire un percorso della memoria, quindi ci sono dei pannelli che più o meno raccontano quello che c'era lì prima, ma più o meno. Se non che questo ragazzo c'ha una manina messa molto male, perché sua madre era una delle donne incinte quando ci fu la fuoriuscita di diossina. Lui è stato anche intervistato da questa sociologa, da Laura Centemeri, e naturalmente negava la correlazione. Nessuna correlazione, ecco perché le cose tornano. Dice, no, vabbè, io sono nato così, ma non c'entra nulla l'effetto teratogeno, no? Quindi una persona che sulla propria pelle, sul proprio corpo, aveva quei segni, però lo negava. Allora, appunto, Laura Centemeri va a Seveso a intervistare gli abitanti per capire, a livello sociologico, con una interessantissima ricerca, questo nel primo decennio di questo maledetto millennio, per capire che cosa è rimasto di questa memoria. Appunto, ne emerge questa memoria discreta, ma emerge come ancora ci sia una separazione tra le persone, cioè quella solidarietà che si era sviluppata tra i deportati nei residence scompare nel momento in cui le istituzioni decidono di dare dei rimborsi, ma non facendo collettivamente le trattative, ma individualmente. Cioè ogni capo famiglia, quindi il maschio, l'uomo, andava a discutere con le istituzioni dicendo, ma io ho perso questo, quello, c'erano piccole fabbrichette, aziende familiari, eccetera, e quindi venivano stabiliti dei rimborsi in maniera quasi segreta, per cui si sfaldò completamente quel tessuto solidale che si era creato e si sfaldò proprio attraverso il denaro, cioè il denaro fu l'elemento del divide et impera, per cui la gente incominciò a guardarsi in cagnesco della serie, ma quelli hanno avuto sicuramente più di noi, oppure chi diceva noi non siamo stati ascoltati, il mio vicino sì, eccetera. Tutto questo emerge in un bel film che potete vedere su YouTube, che si intitola Una lepre con la faccia da bambina. C'è una grandiosa Franca Rame, che fa proprio la sciura moglie dell'imprenditore di Seveso, è grandiosa, veramente grandiosa, e Una lepre con la faccia da bambina è il titolo di un libro che scrisse Laura Conti. Laura Conti era una donna molto attiva nel PC, ma molto interessata alle lotte di tipo ecologico, a cui invece il PC dava poca importanza perché il lavoro è lavoro, e anche se lavori nelle nocività, il lavoro è lavoro, no? Posizione che non abbiamo peraltro visto cambiare nei decenni, né da parte dell'attuale PD, PC nelle sue varie trasformazioni, né da parte del sindacato. Comunque, appunto, Laura Centemeri rileva la persistenza più della memoria di questa rottura della solidarietà, quindi ancora a decenni di distanza l'accusarsi l'un l'altro. Allora, in seguito alla questione Seveso, questo lo trovate tutto su Topo Seveso, che potete scaricare da un blog che si chiama OGO, noblogs.org. OGO è l'acronimo di Obiettiamo gli obiettori, perché una delle nostre battaglie come collettivo a Milano, che all'epoca era il regno di Formigoni, insomma la Lombardia, era arginare questo numero crescente di obiettori di coscienza negli ospedali, che facevano poi gli obiettori non per questioni loro etiche, ma semplicemente perché facilitava loro la carriera all'interno delle strutture ospedaliere. Allora, dall'incidente di Seveso nasce a livello europeo la direttiva Seveso, di cui qui parliamo abbondantemente, direttiva che avrà varie revisioni, ma riguarda i siti ad alto rischio ambientale. La cosa interessante è che sono esclusi da questa direttiva, nella prima stesura, in tutte le sue revisioni, i siti di interesse strategico e militare, cioè posti come la Sardegna, ad esempio, dove sappiamo che le basi militari stanno creando un livello di inquinamento ambientale altissimo, ma anche Camp Verbi, che non è tanto lontano da casa mia, no? Che ha sversato i rifiuti nucleari nel canale dei Navicelli che sfocia nel mare, dove tutti i Uhud estate felici vanno a nuotare. Ecco, tutti questi siti militari rimangono coperti dal segreto e quindi non possono essere monitorati dalla direttiva Seveso. Ma c'è anche un altro elemento che emerge dall'esperienza di Seveso, il nodo della percezione del rischio. E qui ecco, già voi avrete, penso, nella vostra testa fatto dei collegamenti con il presente, no? La gestione militare, la militarizzazione della salute, perché come ci fu lì la stiamo vedendo anche oggi, anche questa questione del rischio, cioè c'è una accettazione del rischio nel momento in cui il rischio sulla salute e sull'ambiente è spalmato nel tempo. Quindi vediamo l'Ilva di Taranto, no? Ad esempio, mentre se il rischio è lì ed è immediato ed è da luogo a quella che viene chiamata l'emergenza, allora la reazione è esattamente la reazione che abbiamo visto in questi due anni. Cioè, hanno creato ad hoc, proprio con una manipolazione di tipo psicologico, questo tipo di percezione del rischio, perché se così non fosse stato non sarebbero riusciti né a dichiarare lo stato di emergenza né a vessarci con tutto il contrario di tutto, con tutte queste ordinanze, norme, decreti, circolari che cambiano nell'arco di una, due settimane, se non da un giorno all'altro a seconda di quello che decidono. Ora, questa questione della percezione del rischio, prima vi citavo l'Ilva di Taranto, è sconvolgente, però dobbiamo sempre averla molto chiara quando parliamo di produzioni di morte, perché io anni fa lessi sulla rivista dell'Istituto De Martino uno studio proprio di tipo antropologico sull'Ilva di Taranto. Perché non si spiegherebbe perché la gente continuasse a lavorare all'Ilva quando poi tutti crepavano di mesotelioma e lo sapevano benissimo, no? Ma veniva considerato quasi un privilegio il fatto che nel momento in cui il padre si ammalava e quindi non poteva più lavorare, il suo posto sarebbe stato preso dal figlio. Cioè, quindi il padre prende mesotelioma, ma che bello, ho la garanzia che mio figlio avrà un posto di lavoro in una zona come quella di Taranto, naturalmente, che è una zona molto depressa, insomma, togliamo l'Ilva, rimane poco, no? Anche perché anche il porto di Taranto lavora intorno all'Ilva, insomma. Quindi è una cosa, pensate a che punto riusciamo ad arrivare noi esseri umani, no? E quindi il figlio sarebbe andato a lavorare contento che nel momento in cui si fosse ammalato di cancro e sarebbe, il suo posto sarebbe stato preso da suo figlio e via dicendo. Quindi intere generazioni devastate da quello che Renato Curcio ha chiamato il pane e la morte, che credo che sintesi migliore non ci possa essere. Allora, io ero partita da Seveso e la popolazione come cavia. Vediamo un altro elemento: l'onere della prova della gravità di quello che succede a Seveso, come l'onere della prova della gravità di quello che sta succedendo da due anni a questa parte, grava sulla pelle della gente. Cioè, l'istituzione non ti dà delle informazioni precise, reali. L'istituzione temporeggia in attesa di vedere sulla pelle delle persone che cosa succede. E questo in questi due anni, e soprattutto nell'ultimo anno, non è successo rispetto al Covid, ma è successo rispetto ai vaccini, sta succedendo rispetto ai vaccini. E l'Italia è il paese che più di molti altri ancora sta negando la correlazione tra vaccini e una serie di effetti gravissimi sulla salute delle persone. Se andiamo a vedere gli studi scientifici, io nel mio sito, che è nicolettapoidimani.it, sto pubblicando dei link e insomma del materiale informativo. Se andiamo a vedere degli studi scientifici a livello internazionale, vediamo un aumento esponenziale delle malattie autoimmuni, comprese le epatiti autoimmuni. Ah, l'epatite, guarda un po', proprio come la diossina. Il cancro, gente che ha avuto il cancro e che era guarita alla recidiva, oppure gli viene un altro cancro, gente che stava benissimo e si ritrova col cancro, per non parlare di problemi a livello cardiocircolatorio, le miocarditi, le pericarditi, eccetera. Tutto questo ancora lo negano con la logica di nessuna correlazione, ma con una sfacciataggine tale per cui, per esempio, a Livorno un uomo di 40 anni a cui avevano inoculato la prima dose di vaccino, di siero, perché non è un vaccino, se no non sarebbero lì ogni 3 mesi a propinarlo, e peraltro ormai dimostrato che non funziona, dopo pochi minuti dall'inoculazione ha avuto un infarto ed è morto. Nessuna correlazione, probabilmente sarebbe morto ugualmente. Cioè, anche in quel quarto d'ora in cui dicono alle persone di rimanere nel lab vaccinale per vedere se ci sono delle reazioni. Quindi capite che siamo alla negazione più totale dell'evidenza. Quindi l'onere della prova buttato sulla pelle della gente, a Seveso come oggi. Non è l'istituzione che si accolla l'onere della prova, no? E che deve dimostrare delle cose, deve dare dei dati precisi. No, a Seveso rimasero sul vago. L'onere della prova erano sì quei la ventina di bambini con le facce devastate che giravano come mummie perché erano completamente bendati in faccia, e erano costretti a girare come mummie perché la loro non la pelle ma la carne del viso era stata completamente mangiata. Vi dico, appunto, Stefania ha più di 30 interventi di chirurgia plastica, potete immaginare, e ha una pelle molto strana perché naturalmente è stata ricostruita strato su strato, no? Allora veniamo ad un altro passaggio, perché esiste una genealogia, appunto, non è che io mi invento da Seveso al Covid. Veniamo all'Aquila, al terremoto dell'Aquila. È il 2009, è il 2009, e all'Aquila, appunto, ci sono queste scosse di terremoto che devastano la città. La gestione del terremoto viene immediatamente presa in mano dalla Protezione Civile nella persona di Bertolaso, che guarda caso viene anche proposto come commissario all'emergenza Covid. Ci ritroveremo poi Figliolo, quindi tra i due non so chi sia peggio, ma la gestione Bertolaso, che si seppe poi, no? Si fece grasse risate sapendo quello che era successo all'Aquila. L'Aquila è stato il grande laboratorio della gestione militarizzata dell'emergenza. In particolare abbiamo visto, lo rammento, la gestione autoritaria dei campi per i terremotati. Nei campi per i terremotati c'erano una serie di norme e di controlli strettissimi. Poi vi leggerò un branetto scritto proprio dal comitato 332 nel momento in cui Bertolaso venne proposto come commissario all'emergenza Covid. Ma prima voglio rimanere su altri aspetti della questione dell'Aquila. Un geografo molto bravo, libertario, si chiama Gianmaria Valent, ad anni di distanza ha scritto un testo, lo trovate in internet, in cui parla di riconfigurazione territoriale dopo il terremoto, cioè di cambiamenti nei rapporti tra gli elementi del territorio e le persone che lo abitano, che non si limita a degli aspetti secondari, ma che coinvolge la struttura fondamentale di questa relazione tra il territorio e i suoi abitanti. Per esempio, le decisioni prese da persone esterne ai territori, che va contro l'autodeterminazione, una sovradeterminazione autoritaria, la gestione violenta soprattutto nei primi mesi. Pensiamo alla riconfigurazione dei territori in questi due anni di cosiddetta pandemia, dove abbiamo visto una riconfigurazione che io ho definito socio-spaziale territoriale delle relazioni. Il distanziamento, il chiudere la gente in casa, il territorio che diventa zona rossa, la creazione appunto delle zone rosse, ma mandando comunque la gente a lavorare come a Nembro con tutto quello che si è visto, e le zone rosse in Italia dove le avevamo viste prima, Genova 2001 e qua in Valsusa. Viene riattivata la questione delle zone rosse, quindi una ridefinizione. Ecco che cosa dice il Comitato 332, è uno scritto del 10 marzo 2020. Da aquilani e aquilane non possiamo che rimanere sgomenti di fronte a una simile prospettiva, cioè che Bertolaso venga nominato commissario all'emergenza Covid. E ci sembra assurdo che la si stia anche solo valutando, come se la nostra classe politica non avesse un briciolo di memoria. Ricordiamo soprattutto la totale mancanza di coinvolgimento della popolazione e delle istituzioni locali nelle scelte circa il futuro del proprio territorio. La folle militarizzazione, il divieto di assemblee e volantinaggio nelle tendopoli. Vi ricordate che non si poteva scendere in piazza nemmeno noi? La criminalizzazione di ogni forma di opposizione. Otto, voilà. Con oltre 50 denunciati tra gli attivisti del post-sisma, il rifiuto di ogni confronto democratico. Qui ormai siamo a livelli di rifiuto del confronto tra ricercatori e scienziati. Ci sono scienziati e ricercatori coi capelli dritti in testa, a partire da Montaigne, che è una grandissima testa, a cui hanno dato del rincoglionito, dando invece voce a tutta la banda Bassetti, Burioni, eccetera, quelli che vengono definiti appunto la banda Bassetti, cioè personaggi che fino all'altro ieri erano il nulla cosmico e oggi improvvisamente diventano le superstar. Il tutto coperto da una propaganda vergognosa che raccontava un ipocrita miracolo aquilano, è come il miracolo dei vaccini. Vi ricordate Draghi non molti mesi fa ha detto: se non vi vaccinate morite. Quanti, non mi interessa sapere quanti non vaccinati e non vaccinate ci sono qua dentro, ma io so che non siamo morti, anzi abbiamo anche in molti preso il Covid in forma molto più leggera dei vaccinati. Io personalmente un giorno di febbre, e per loro sono l'ultra cinquantenne, pure insegnante, cioè sarei da stravaccinare. Ho un'esperienza di cancro alle spalle, io sono riuscita a non vaccinarmi perché dopo dure lotte sono riuscita a farmi dare l'esenzione, ma sono state durissime lotte, però insomma ce l'ho fatta. Chiaramente è una cosa che mi rinnovano di mese in mese, perché ti tengono comunque al guinzaglio, non è che ti lascino libera. Quindi un ipocrita miracolo aquilano, provando a far credere che la ricostruzione fosse già finita quando... quando in realtà non era nemmeno cominciata. Come aquilani abbiamo dovuto lottare per anni contro quel sistema, con centinaia di assemblee, manifestazioni, iniziative, arrivando persino a rimuovere le macerie della nostra città con le nostre mani, armati di pale e carriole. Cioè le istituzioni brindavano al business sul terremoto dell'Aquila, e gli aquilani si portavano via con le carriole le macerie per ricostruire il loro territorio, subendo repressione e denunce per il solo crimine di voler difendere il diritto della nostra città a una ricostruzione giusta. Guido Bertolaso personificava tutto questo, una deriva autoritaria e affarista della protezione civile che solo le indagini della magistratura e del modo di concepire il governo del nostro paese, che solo le indagini della magistratura e l'opposizione di tanti movimenti e associazioni sono riuscite a fermare. Ecco, adesso non ci sono neanche le indagini della magistratura, addirittura poche ce ne sono, magari sulla singola situazione del singolo ospedale, della singola RSA, però come avete visto, rispetto a quel protocollo criminale che è stata la vigile attesa, il TAR si è pronunciato e immediatamente il Consiglio di Stato di nuovo ha dato ragione al Ministro Speranza. E quanti sono morti di vigile attesa? Sappiamo benissimo ormai lampantemente, ce lo dicono fior di ricerche, che se tu non parti immediatamente a curarti e a bloccare il virus nel momento in cui comincia a entrare nel tuo corpo, questo entra nel tuo corpo, ma non solo. Se in più prendi la tachipirina, che cosa fai? Stoppi l'azione del glutatione, la produzione del glutatione, quindi l'attivazione del sistema immunitario. E voilà, abbiamo i morti e il business è fatto, alimentiamo la paura. Se poi ci metti un po' di camion militari, con o senza, non si sa, ma chi se ne frega, comunque la pornografia della morte, no? Quindi questa rappresentazione della morte che a me ha ricordato i corpi dei partigiani esibiti dai nazisti, no? Impiccati nel, oppure i corpi degli schiavi che avevano cercato di fuggire dalle piantagioni. Quindi questa pornografia della morte per terrorizzare la popolazione, ecco che appunto capiamo quanto questi morti pesassero nella bilancia con gli euro. Una gestione fatta tanto di propaganda su una presunta efficienza, vedete come le cose tornano, questo proprio lo dicevano nel marzo del 2020, che ha lasciato dietro di sé solo scandali e disastri. Direi che insomma le questioni ci sono. Giustamente il Pepi parlava della guerra, citava la guerra, perché io su questo insisto molto. Noi siamo scesi e scese nelle piazze contro il Green Pass, però facciamo attenzione che in questo momento il nodo del Green Pass non diventi un po' la bambolina. Sapete, ricordate le giostre quando eravamo piccoli, c'era la coda della scimmietta da prendere e non ti rendevi neanche più conto di che bel giro di giostra stavi facendo, no? Perché eri impegnato con la coda della scimmietta. Ecco, facciamo attenzione che il Green Pass non diventi questo. Perché lo dico? Perché i nodi dietro questa questione della pandemia cosiddetta sono lo stato d'emergenza e la guerra. Il Green Pass è uno strumento per sondare il livello di obbedienza e la disposizione all'obbedienza delle persone. Dal punto di vista della digitalizzazione dei nostri dati, il Green Pass è sì uno strumento, ma pensate allo SPID che tutti ormai siamo costretti ad attivare. Lo SPID digitalizza e incrocia i nostri dati, per cui se tu ti ritroverai un giorno ad avere delle multe non pagate, l'incrocio tra i dati dell'Agenzia delle Entrate e i dati di non so chi altro, magari del Ministero della Salute, decideranno quanto e come tu possa venire curato o non possa venire curato, ad esempio. Quindi col Green Pass stanno, dal mio punto di vista, e poi ne possiamo discutere, impostando un sistema di premi e punizioni che è molto molto simile a quello del modello carcerario, quindi per piegare le persone all'obbedienza. Una prova, secondo me, di questo è la recente decisione del governo di estendere per i vaccinati, i trivaccinati o i bivaccinati che hanno fatto il Covid a tempo illimitato la durata del Green Pass, ma non per chi ha fatto il Covid e non si è vaccinato. Ora, tutti gli studi scientifici dicono che noi abbiamo
detto indefinito. Illimitato lo dicono i media, ma il sito del Ministero dice indefinito.
Ah.
Indefinito.
Cosa vuol dire?
Adesso vediamo Locatelli cosa ha detto.
Comunque gli danno un valore diverso della guarigione.
Esatto. Tutti gli studi dicono che noi non vaccinati che abbiamo fatto il Covid abbiamo delle difese immunitarie, tra l'altro a livello di midollo spinale in particolare, che ci proteggeranno per decenni. Quindi, ancora una volta, non c'è nulla in queste decisioni politiche che riguardi la nostra salute. Tutto riguarda il sistema premi-punizioni.